Si parla molto nelle chiese di quello che il diavolo riesce a fare nel mondo e come riesce a renderlo soggetto a lui. Però si sente poco parlare come Dio opera tra i credenti. E di questo vorrei oggi anche un po' spendere qualche minuto per parlare con voi come il diavolo opera nella vita dei credenti, anche nella Chiesa. La Bibbia parla molto e abbastanza di questo avversario e faremo bene anche noi dare attenzione. Se la Bibbia ne parla, evidentemente lo fa per avvertirci, per conoscere con chi abbiamo a che fare. E tu più conosci chi è il nemico, e più puoi difenderti. Il mondo ha messo da parte l'esistenza del diavolo, credetemi, lo ha messo da parte. Ormai lo considera un mito, una fantasia. Vedete quante volte magari vediamo anche la pubblicità che magari presenta ora il nemico in forma ridicola. Ma il nemico vuole esattamente questo, che noi non siamo consapevoli della sua esistenza, che magari ridiamo sopra di lui e quando lo facciamo lui ride sopra di noi, perché ha molta più libertà di operare. Diavolo, demoni, inferno, eternità, giudizio, eccetera, per la maggior parte dell'umanità non è più una realtà. Però, se per il mondo non è più una realtà, faremo bene che non lo è nemmeno per noi. Vogliamo anche considerare questo messaggio di oggi come tema. Vorrei presentare gli attacchi insidiosi del nemico. Vorrei presentare il mio primo punto, che sarebbe: egli ha una strategia con i non credenti. Cioè, lui non è che magari affronta l'incredulo senza un sistema, lui ha un sistema abbastanza strategico come operare nella vita dei non credenti, di cui, grazie Mario, noi abbiamo fatto parte, o eravamo consapevoli oppure no, a lui non gli importa, intanto noi abbiamo fatto in tanti aspetti la sua volontà. Tutti coloro, o conscientemente o inconscientemente, che non appartengono a Cristo, si trovano sotto il dominio di Satana. Vorrei leggervi un passo biblico che si trova alla lettera ai Colossesi, il capitolo 1, versetto 13, che dice: Dio ci ha liberati. Allora, qui è un versetto di cui il verbo è nel passato, dice: Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Allora noi eravamo nelle tenebre, nel regno di Satana, per essere poi portati, strappati, salvati nel regno di Dio. Io personalmente, prima di conoscere il Signore, se qualcuno magari mi raccontava dell'occulto o di spiriti maligni, ci ridevo sopra. Credetemi, ci ridevo sopra. Mi facevo delle beffe. perché non conoscevo la verità. E intanto però vivevo nelle tenebre e non mi rendevo conto. E ho fatto tanto danno a me stesso e anche a tutte quelle persone che mi erano vicino e intorno. Satana li vuole tenere legati. Per questo motivo riempie la mente degli increduli con delle menzogne riguardo all'esistenza di Dio e della verità della parola di Dio. Lui ha due scopi: rendere inutile la parola di Dio e l'esistenza di Dio. Esattamente oggi, venendo qui, sentivo un articolo che parlava nella radio, che normalmente ci sono persone che addirittura non credono in Dio, però credono all'esistenza di altri esseri nell'universo. Dice, e sono così convinti che esiste vita al di fuori di questo pianeta. Sono così convinti. Così convinti che magari ci credono e non credono all'esistenza di Dio. Infatti la Bibbia dice che riguardo gli increduli, Satana ha accecato la loro mente per non conoscere l'Evangelo. Allora, il nemico si concentra con i non credenti affinché non conoscano l'Evangelo. Capite perché certamente mi sono tanto emozionato per come il Signore ha operato nella tua vita, Giuseppina, ma altrettanto mi sono emozionato anche per il messaggio, e io credo fermamente a questa testimonianza. Fermamente ne credo, perché conosco altre testimonianze come Dio ha operato, e non solo si è usato di bambini, ma ancora di altro, affinché l'Evangelo venga veramente divulgato. In Seconda di Corinzi, vorrei tanto che questo versetto lo sottolineate, perché è anche da leggere ai non credenti affinché loro possano rendersi conto. Seconda di Corinzi, capitolo 4, versetto 3, dice: se il nostro Vangelo è ancora velato, che significa velato? Che non è alla portata di conoscere alle altre persone, è ancora velato. È velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, ai quali il Dio, vedete, il Dio, come è scritto? È scritto in minuscolo, ma l'Iddio di questo mondo ha accecato le menti. Ecco la strategia del nemico: accecare le menti affinché non vengano a conoscere l'Evangelo. E l'Evangelo non è altro quello che Cristo ha fatto per noi sulla croce. Lo scopo principale di Dio è quello che noi veniamo a conoscere, perché è l'unica via di salvezza, altro non c'è. Affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Satana riempie il cuore di orgoglio e fa credere alla persona: io non ho bisogno di Dio. Avete voi sentito mai questo? Io ero uno di quelli che dicevo: ma Dio dove sta? E se c'è, io non ho bisogno di Lui. Oppure: io sono Dio a me stesso. Io sono colui che decide sulla mia vita, faccio quello che voglio. Io non voglio che un altro decide su me. Il diavolo mette nel cuore: goditi la libertà nel tuo cuore, perché la vita è una sola, goditela. Allora è chiaro che qui la mente viene accecata, tu ti concentri a vivere la tua vita, metti da parte Dio, metti l'Evangelo da parte e sei sulla via della perdizione, destinazione inferno. E magari se questo tu lo dici, le persone si mettono a ridere. Perché si mettono a ridere? E qui di nuovo la mente è accecata a non riconoscere la verità. In questa maniera inganna gli uomini che non conoscono la verità della parola di Dio. L'abbiamo sentito anche da Giuseppina, quando il marito, conoscendo la parola di Dio, gli ha detto magari al paese: noi non abbiamo bisogno di adorare e di baciare queste statue, perché la parola di Dio lo vieta. Noi dobbiamo adorare l'unico vero creatore del cielo e della terra. E questo il marito lo ha riconosciuto leggendo la verità. Invece il nemico ci accontenta con una religiosità superficiale. Lui non ha niente a contrario se tu sei religioso. Per niente, anzi, ti invita. Ti invita a essere religioso. Magari a tal punto che tu pensi è sufficiente. È sufficiente un giorno in qualche modo di poter stare alla presenza del Signore. Spero che tra questi oggi pomeriggio non ci sia nessuno in mezzo a noi. Però ora passiamo a ciò che ci interessa oggi pomeriggio. E questo è il mio secondo punto, la strategia di Satana nella vita del credente e nella Chiesa del Signore. Lo scopo fondamentale di Satana è di rendere inutile sia il credente che la Chiesa a vivere per la gloria di Dio. Quando lui riesce, perché non può impedire una persona che si rivolge a Dio di tenerlo lontano. Quando Dio chiama e l'uomo risponde, allora Dio lo accoglie. E lui non lo può impedire, però lui riesce con le sue strategie a impedire che noi viviamo alla gloria di Dio e che la Chiesa viva per la gloria di Dio. Anzi, addirittura di distruggere la Chiesa e il credente stesso. Egli si usa di persecuzione diretta, per esempio come i paesi islamici, comunisti. Come viene presentato qui Satana? Come il leone ruggente che cerca chi possa divorare. E qui abbiamo il nemico che impedisce in questa maniera. Oppure con l'inganno e la seduzione, o magari appunto con una religiosità superficiale. Questo lo si trova più nei paesi occidentali, come qui in Germania. A questo punto sarebbe il serpente insidioso o l'angelo travestito di luce. Paolo parla in Efesini di insidie e metodi per attaccare il credente. Egli viene camuffato di nascosto. Non è un nemico che viene e ti affronta in modo, diciamo, diretto. La Bibbia lo chiama padre della menzogna. Ha veramente Dio detto? Ha veramente Dio detto? Vi ricordate questa frase a chi è stata detta? A Eva? Ha veramente Dio detto? Oppure lo presenta come omicida fin dal principio. Perché omicida fin dal principio? Perché vuole distruggere la nostra anima. Lui sa dove deve andare, lui sa dove sarà la sua fine, però cerca di poter più possibile portarli anche là dove lui andrà. Oppure angelo travestito di luce, egli sa presentarsi sotto il manto della religiosità. In poche parole possiamo dire concretamente come opera questo nemico nella vita del credente. I primi ad attaccare sono i credenti, diciamo, giovani nella fede, che non hanno abbastanza conoscenza biblica. In prima di Tessalonicesi, il capitolo 3, prima di Tessalonicesi, capitolo 3, versetto 5, dice: perciò anch'io, non potendo più resistere, dice Paolo, non potendo più resistere, mandai ad informarmi della vostra fede, temendo che il tentatore vi avesse tentati e la nostra fatica fosse risultata vana. E questo lo dice a una chiesa molto giovane. Lui aveva paura che tutta l'opera fosse invana, perché il nemico stava facendo la sua parte. Vi faccio un esempio. Io mi sono convertito nel 1985, ottobre 85, a Darmstadt, e una settimana dopo venne mia moglie anche alla fede. In questo frattempo, in questa settimana, e io ringrazio quel fratello, mi prese subito da parte e mi ha dato dei consigli molto importanti, perché lui sapeva cosa avrei affrontato i primi tempi della mia conversione. E lui mi disse una frase che non dimentico mai, e quella è stata veramente di grande benedizione per mia moglie. Disse: Giuliano, vedrai che il nemico ti attaccherà e ti attaccherà nei tuoi sentimenti, dove alla fine potrai anche mettere in dubbio se tutto ciò è vero, se veramente Dio ti ha accettato. Ho detto: ma cosa devo fare? No? Dice: devi credere a quello che c'è scritto e basta, cioè non ti abbandonare, non ti fidare dei tuoi sentimenti. Ok, io non ebbi questi sentimenti che Dio mi abbia abbandonato o che tutto fosse invano, però mia moglie sì. Daniela, dopo una settimana che si è convertita, non so quanti giorni dopo, mi venne incontro piangendo e disse: il Signore mi ha abbandonata, il Signore non è più con me. E tu: perché? Perché non lo sento più. Vedi? Non lo sento più. Il nemico ti attacca e dice: vedi, Dio non è più con te, perché non lo senti. Però Dio è con me, perché sta scritto. E questo è quello che conta. Il nemico non può attaccare la verità della parola di Dio quando io la credo fermamente. La può mettere in dubbio. Ha Dio veramente detto? Sì, Dio ha detto, Dio ha parlato. Punto, basta. E facciamo bene a dare veramente importanza. Dobbiamo pregare intensamente per i nuovi convertiti. Dobbiamo istruirli bene nella parola di Dio. Ci sono altri cristiani che Satana li attacca sulla certezza della salvezza. Sono veramente salvato o sono veramente un figlio di Dio? C'è veramente nuova vita da parte di Dio in me? Cado continuamente. Può Dio ancora essermi vicino, accettarmi? Ho la vita eterna? Come può un nato di nuovo commettere questo peccato? Avete voi mai sentito? O magari voi stessi che lo avete creduto? Il nemico ci attacca, perché vuole toglierci cosa? La gioia, la pace, quella fermezza che ci trasmette la parola di Dio. Un fratello, mi ricordo bene, che mi ha dato anche, mi ricordo, è veramente un fratello benedetto che mi ha dato tanti di quei consigli. Di nuovo non era successo a me, ma era successo a un mio amico, che lui venne e dice: Giuliano, io credo che non ho più la vita eterna. Allora questo fratello mi disse, Giuliano, allora a questo punto devi aiutare il tuo fratello, il tuo amico, con questo esempio. Allora fai finta che tu hai, no, una BMW bianca. Ora, giusto per dirne una BMW bianca. Qualcuno viene, suona il tuo campanello e dice: vedete che lì sotto c'è la polizia che ha saputo che una macchina BMW bianca è stata rubata. Tu hai una. Qual è il primo pensiero? Qual è il primo pensiero? È la mia macchina, è la mia macchina, giusto? È giusto o no? Potrebbe essere la mia macchina. Ora, dice questo fratello, immagina che qualcuno sale e informa e dice: una Mercedes nera è stata rubata. Ti preoccupi tu? Perché non ti preoccupi? Perché non possiedo una Mercedes nera. Capite? Questo fratello ha detto: per il fatto di avere la vita eterna, il diavolo viene e lo mette in dubbio. Perché ce l'hai? Perché se non ce l'hai, non può mettere niente in dubbio. Capite? Mi ha aiutato molto. Oppure quando avviene la sofferenza, o momenti dove non vediamo successo nella nostra vita. Perché devo essere confrontato con questa malattia? Perché i medici non possono aiutarmi? Perché Dio lo permette? Perché non ascolta le mie preghiere che sto facendo da tanto tempo? Perché Dio permette questo problema? Ma Dio mi ama veramente? Questi pensieri possono diventare insidiosi per la nostra vita spirituale. Satana ne può far uso e quando vengono dobbiamo allontanarli subito. Parlando in senso figurativo, dobbiamo far passare un antivirus dentro di noi. Nel nostro programma della nostra mente deve passare un antivirus, perché quando noi schiacciamo e facciamo passare un antivirus, allora vedi tutti quei virus nascosti che ti rendono lento il computer, magari un altro programma te lo bloccano, Però quando passi l'antivirus te li mostra. Tu li passi in un'altra parte e li puoi cancellare. E noi dobbiamo far passare la nostra mente, i nostri sentimenti attraverso l'antivirus della parola di Dio. Capite cosa voglio dire? Satana non ha cambiato le insidie e metodi che usò nel paradiso. Il nocciolo della tentazione che usò era: se Dio vi ama, perché vi ha proibito questo frutto? Se Dio vi ama, perché proibisce? Egli non desidera il meglio per voi e vi tiene lontani. Egli vuole limitarvi nella vostra libertà. Dice: di libertà ne avete tanta, però qua vi dovete fermare. Vedi? Vi vuole limitare. Noi invece vogliamo essere liberi in tutti i campi per fare quello che mi pare e piace a me. E lì è che cadiamo nelle insidie del diavolo. Potete decidere voi stessi sulla vostra vita e scegliere cosa sia la cosa migliore. Questi sono i pensieri del mondo in cui vivevamo anche noi. Notate quanto siano pericolosi questi pensieri? Egli continua anche oggi in questa maniera. Se funziona, perché deve cambiare metodo? O no? Se funziona, se noi abbiamo un certo uso di caccia e quella è in un certo senso buona, funziona, perché dovrei usarne un'altra? Se Allontana questi pensieri e credi fermamente nelle e alle promesse di Dio fatte nella sua parola. Noi più conosciamo la parola di Dio e più viviamo nella libertà di Cristo. La parola di Dio è il metro per misurare la verità e non sono i nostri pensieri e sentimenti che in un certo senso danno il metro di credere o non credere a determinate cose nella nostra vita. Deve essere la parola di Dio. Invece da un'altra parte ci sono credenti che sono fermi nel Signore, che non hanno problemi con la certezza della salvezza. Il nemico viene ad attaccare da un altro lato, cioè lui li prova tutte. Se il nemico non è riuscito ad allontanare questo credente dal Signore, allora cercherà di allontanarlo, sapete da chi? Bravo, dal fratello e persino dalla Chiesa. Il nemico, se non riesce ad allontanarci dalla parola di Dio, allora cercherà di allontanarci dal fratello, dalla sorella. Se ci riesce, allora ha raggiunto lo stesso scopo. Perché lo stesso scopo? Perché nella prima lettera di Giovanni, e su questo abbiamo fatto lo studio biblico, c'è un cerchio d'amore. Avrei volentieri voluto fare uno schizzo, giusto per dimostrarlo meglio. C'è un cerchio d'amore collegato a se stesso che non può essere rotto, distaccato. Com'è questo cerchio d'amore? Ascoltate. Dio ama me e anche il fratello, giusto? O ama solo me? Ama anche il fratello, giusto? Uguale. Noi amiamo Dio e il fratello, giusto? Il fratello ama Dio e anche me. Allora è un cerchio che non può essere distaccato. È chiuso. Questo legame d'amore non può essere per niente separato. In prima di Giovanni, capitolo 3, versetto 14, dice: noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Il nemico è furbo. Se non riesce ad allontanarci da Dio, cercherà di allontanarci dal fratello. Sapete dove incomincia il nemico questa opera? Nel nostro cuore. Nel passato c'è stato qualcosa tra te e me. Forse uno scambio di parole e senza volerlo abbiamo ferito o offeso il fratello. Può succedere? È normale? È normale? Sì, è normale. È normale. Oppure ho preso gli argomenti di un altro come critica alle mie opinioni di chiesa. Poi c'è stato un frainteso o un malinteso non chiarito. Man mano ci ritiriamo interiormente, ci ritiriamo indietro. E il resto lo fa il nemico. Il resto lo fa il nemico. È così. Poi iniziamo a comportarci carnalmente e non spiritualmente. Non amiamo più il fratello e ci ritiriamo da lui. Ora, è chiaro che questo cerchio non può essere in qualche modo distaccato o rotto. Se io mi ritiro dal fratello, automaticamente mi sto anche ritirando da chi? Da Dio. E questo è quello che noi non riusciamo mai a capire. Ma al nemico non gli interessa. Perché è così, è la verità. Il cerchio dell'amore viene distrutto. diamo la colpa all'altro e ci allontaniamo da lui. Ci salutiamo perché magari a volte non si può evitare. Noi italiani siamo molto bravi, magari fare la bella faccia davanti e poi magari un bel saluto di dietro per non fare il segno. Non si parla più l'uno con l'altro, ma si parla contro l'uno con l'altro. Non più con uno con l'altro, ma contro l'uno con l'altro. Lui è l'isticatore per eccellenza, colui che divide da Dio e dal fratello. Infatti, vorrei leggere Seconda di Corinzi, capitolo 2, versetto 10 e 11, dice l'Apostolo Paolo: a chi voi perdonate qualcosa, perdono anch'io, perché anch'io quello che ho perdonato, se ho perdonato qualcosa, l'ho fatto per amor vostro davanti a Cristo, affinché non siamo raggirati da Satana. Infatti non ignoriamo le sue macchinazioni. Ora, se non c'è riconciliazione, se non c'è perdono verso il fratello, cosa succede? Tu mantieni la tua posizione, magari il tuo orgoglio ti aiuta, però cadi dove? In chi? Nelle macchinazioni di Satana. E noi a volte non ci rendiamo conto, perché non viviamo più in questo cerchio. Satana è riuscito a portarci fuori di questo cerchio. E quando io ho un problema con un fratello, questo problema ce l'ho automaticamente con il Signore. Purtroppo siamo ancora degli esseri che commettono sbagli. Commettiamo dei sbagli? Io sono il primo. Siamo ancora soggetti a delle debolezze. Siamo deboli? Io mi rendo conto sempre di più, miei cari, credetemi. Più giorni passano e più mi rendo conto veramente quanto sono debole. Ma che devo fare se non riconoscere e dire: Signore, mi dispiace, sono debole. Che devo fare? Aiutami. Invece di insistere, stare là con quell'orgoglio, che non andiamo da nessuna parte. Ma abbiamo però da parte di Dio lo Spirito Santo che ci dà la forza per comportarci spiritualmente, se lo cerchiamo, se ammettiamo di dire: Signore, ho fallito, sono debole, ho peccato, e ora l'unico che mi può aiutare per poter rientrare in questo cerchio con te e con mio fratello, con mia sorella, mi devi aiutare. E il Signore lo fa molto volentieri. Dimostriamo di essere maturi nel Signore facendo il primo passo di andare incontro al fratello e cerchiamo la riconciliazione per non essere raggirati da Satana. E vorrei aggiungere un ultimo e poi vogliamo concludere. Satana ci confonde a ricercare delle priorità sbagliate. E voi magari pensate: in che? In che posso sbagliare nelle priorità? Lui cercherà di portarci fuori binario, a non considerare le priorità di Dio sia nella mia vita personale e sia nella Chiesa. Cosa significa ricercare le priorità sbagliate? Quando il nemico riesce a trasformare cose secondarie a cose primarie. Qui ci sono state delle chiese che si sono divise. Sapete per cosa? Lo volete sentire? Solo un esempio. Solo un esempio. E chiudo subito la parentesi per non aggiungere altri. di portare il fazzoletto in testa oppure di non portarlo. Si sono divise delle chiese. Ora, non voglio dire né che è sbagliato né che è giusto, chiudo la parentesi, ma c'è stata vera e propria divisione solo per questo. Non abbiamo più il senso per le cose importanti nella nostra vita. Un esempio. Se un credente non trova tempo per pregare, certamente avrà una buona giustificazione, perché gli è mancato questo tempo. Può succedere? Eh? Però succede. Allora, se un credente non trova tempo per pregare, certamente avrà, umanamente parlando, delle buone giustificazioni di dire non ce l'ho fatta. Ok? Può succedere? Sì. Però la strategia invisibile di Satana è tutta un'altra. Egli è riuscito a occuparci con un impegno che noi ritenevamo importante per tenerci lontano dalla cosa più importante, la preghiera. Capite? Cioè, alla fine, lui è riuscito ugualmente al suo scopo. Lui sa come tenerci lontani dalla preghiera. Noi abbiamo tante di quelle buone, dico buone, giustificazioni che lui alla fine ci tiene lontani dalla cosa più per il credente, per il figlio di Dio, più importante di qualsiasi altra cosa. E quando lui riesce a questo, è riuscita la sua strategia di tenerci lontano dalla preghiera. E qui colgo l'occasione, miei cari. Noi abbiamo opportunità. Magari se non hai il tempo, e con questo non voglio fare pressione a nessuno perché deve venire dal profondo del cuore, deve venire dal profondo del cuore. Se non hai tempo di venire agli incontri di preghiera, però almeno in qualche modo combatti di prenderti veramente privatamente quel tempo di venire alla presenza del Signore. Sì, ma io non ho tempo. Lo so, lo so. E con questo per te è una buona giustificazione. E lo è veramente per te una buona giustificazione. Però no, ti stai privando, della guida, della forza del Signore. E il nemico ha più facilità di manipolarti, di portarti, di renderti sempre meno sensibile per le cose del Signore. Perché proprio venendo alla presenza del Signore, attraverso la preghiera, il Signore trasforma. Tu preghi per la trasformazione di altri, ma tu stesso verrai trasformato. Credimi, è così. E il credente che prega è sotto la guida e il dominio di Cristo. Concludo. Non si può concludere senza menzionare la vittoria di Cristo su Satana, vero o no? Se no qui abbiamo solamente parlato di lui, ma dobbiamo alla fine mettere un punto e dire no, aspetta, l'ultima parola ce l'ha il Signore, il nostro Signore Cristo. Cristo resistette la tentazione di Satana nel deserto quando ha detto, sta scritto, il Signore si è usato della parola di Dio, lui aveva tutta l'autorità. Se tu sei il figlio di Dio, sì, lo sono. E con questo cosa vuoi dire? Ha parlato così il Signore? No. Lui si è sottomesso al Padre e ha usato la parola di Dio. Si è difeso, niente altro, con la parola di Dio, con la verità. E qui c'è un invito a noi. Vuoi tu resistere al nemico? Usati della parola di Dio, però per usarti della parola di Dio la devi conoscere, la devi leggere e dobbiamo anche partecipare allo studio della parola di Dio. Magari se non riesci, allora impegnati a casa, approfondisci, prendi il tempo. Il Signore resistette a Satana nel giardino Getsemani, lo stava talmente tentando Il Signore si sentiva così, eh? Così come? Come si sentiva? Una tristezza mortale. Ma sapete come si sentiva il Signore? Eh? Una tristezza mortale, una tale tristezza, eh? Che era così profondamente forte che lo stava frenando a dire: Padre, io non ce la faccio, però io sto qui per fare la tua e non la mia volontà. Egli ha vinto il nemico sulla croce. Sulla croce il Signore ha portato la più grande vittoria sul nemico. Ha distrutto il potere del nemico. Satana è stato sul Golgata sconfitto. Egli deve lasciare tutti coloro che si sono attaccati a Cristo e per fede e hanno accettato la salvezza in Gesù Cristo, lui non ha più potere su di loro. Quando Cristo verrà su questa terra, Satana sarà legato per 1000 anni, per poi essere definitivamente gettato nello stagno di fuoco. E per il fatto che conosciamo in anticipo la verità, sappiamo che Satana è un nemico sconfitto. Però sconfitto, posso io sconfiggerlo? No, no. Noi lo possiamo sconfiggere con la parola di Dio e quando siamo sottomessi a Dio. E concludo con questo versetto perché mi piace molto. In Giacomo capitolo 4, versetto 7, dice: sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi. Quando fuggirà Satana da noi? Quando? Eh? Quando? Quando siamo sottomessi a Dio. Se lui ci vede che non siamo sottomessi a Dio, ma si fa una risata di noi, non si allontana. Lui si allontana quando ci vede sottomessi a Dio, quando noi cerchiamo la presenza di Dio, perché vede che poi non deve affrontare noi, ma deve affrontare l'Onnipotente. Capite? Capite qual è il segreto? E io vi invito veramente a mettere in pratica. Altrimenti siamo sempre raggirati nelle macchinazioni di Satana. E quella di più è quando abbiamo uno spirito che non è pronto al perdono, alla riconciliazione. È lì che il nemico poi ci distrugge. Amen.